quando avevo la vostra età, non amavo molto il linguaggio New Age, vogliamoci bene, e le religioni veramente le temevo. Per cui, ecco, vorrei dirvi che vorrei raccontarvi un po' come questo ascolto, a volte lo chiamiamo così cammino, training, questo sviluppare in realtà ritornare a un ascolto che abbiamo abbandonato, a una fiducia che abbiamo abbandonato, sia così importante. Sto provando a introdurre lo spirito di questo percorso. Questo percorso è nato in Francia, in un gruppo, chiamiamo famiglie di condivisione durante l'estate. Un ragazzo della vostra età mi aveva chiesto così di condurlo, di dargli qualche suggerimento, qualche esercizio, qualche pratica. E dato che questo ragazzo stava sulla sedia, molto simpatico, nei più francesi rivoluzionari, pieno di piercing, e stava sulla sedia tutto attarantolato, tutto storto, è nato questo, così in nuce, diciamo, questo percorso sul corpo aperto e il corpo chiuso, per riconoscere come la postura del corpo diventa un atteggiamento della mente, uno stato della mente, e viceversa, come la mente riverbera nel corpo. Per scoprire questa relazione così, così importante, è nato questo percorso, e poi è diventato, diciamo, l'abbiamo proposto ad altri ed è diventato un percorso che poi Silvio ha proposto di esplorare in questa situazione. Ecco. C'è sempre, forse lo avete notato, c'è sempre una parte del corpo che è aperta e una parte del corpo che è chiusa, contratta. Non so se avete notato. Noi vorremmo, è molto umano, vorremmo stare bene, stare sempre rilassati a nostro agio, e quindi vorremmo in qualche modo risolvere quei dolori nel corpo che, ad esempio, sono molto forti quando ci sono emozioni dolorose, no? Nella rabbia, il nostro corpo diventa teso, rigido, in particolare in alcuni punti. Oppure nella tristezza, in un momento di depressione, il corpo tende a accartocciarsi, a chiudersi su di sé. Questa proposta è quella dell'esplorazione. Finora abbiamo provato a aggiustare, eliminare, capire, tutto ciò che è possibile è stato fatto per eliminare queste sensazioni spiacevoli, queste emozioni dolorose. E ora quello che vorremmo proporvi è un altro modo di relazionarci, un modo che dove c'è questo ascolto. Ed non è un ascolto per eliminare, un ascolto per risolvere, ma è veramente un'apertura che non pretende nulla. È proprio come quando si ha a che fare con un amico, no? Un amico, una vera amicizia è ascolto che non pretende di cambiare l'altro, non pretende di aggiustarlo. È innanzitutto un ascolto pieno. Un ascolto vero, profondo. E come forse avete così iniziato a gustare, è possibile questo ascolto con noi stessi. Vorrei farvi subito un piccolo esempio di corpo aperto, corpo chiuso e delle sue applicazioni concrete. Nel mio caso io adesso sto parlando, vi sto proponendo un percorso, quindi c'è una finalità. Se è nella mia intenzione di vendervi delle pentole, conoscete l'espressione? Vendere delle pentole, cioè convincere gli altri di essere bravo o vendervi appunto un modo di pensare, un modo di, non so, una religione o qualsiasi altro pacchetto, set di pentole, allora il mio corpo diventerà sempre più teso. Se io ho un'intenzione verso di voi, ho un'intenzione forte, di convincervi di qualcosa, il mio corpo nel parlare diventerà sempre più teso. Se c'è agio, se vi sto semplicemente proponendo un ristorante dove si mangia bene, ad esempio, allora potrò stare nell'agio e potrò io stesso gustarmi, godermi questo momento con voi. Guardiamolo dall'altro lato. Naturalmente c'è sempre il desiderio di apparire, c'è sempre il desiderio di ottenere qualcosa. E in questo caso il grande aiuto è la tensione. Ad esempio, questa sottile tensione che io stesso, ad esempio adesso, percepisco, mi aiuta, mi accompagna a tornare a questa apertura dell'ascolto. Dove anch'io faccio parte di questo ascolto, a questa libertà. È una libertà della mente, del cuore, che diventa libertà del corpo. Quindi quando il corpo non è libero, quando io sono teso, questo mi dice quali pentole vuoi vendere, vuoi presentarti come il eccezione chiara, proprio eccettive, in questo caso l'apertura e la chiusura. E la scoperta di come questa apertura e chiusura del corpo è l'apertura e la chiusura della mente-cuore, nella lingua cinese, quindi a influenza cinese, c'è una sola parola per mente-cuore. Ecco, vorrei provare a raccontarvi un po' perché è stata proposta la pratica dei tre respiri. Sono pratiche molto semplici. Permettiamoci di scoprire quanto sono efficaci. Tre respiri, ad esempio, tre respiri in un momento di particolare preoccupazione. Non so, c'è un esame, c'è un incontro fra un'ora, il giorno dopo. La mente naturalmente si attiva cercando di elaborare tutte le condizioni favorevoli a questo esame, a questo incontro, cosa manca, cosa non manca, cosa l'esame. Ora immaginate in questa intensità di poterci regalare tre respiri. Cioè questa gatha, questa frase che è una calligrafia di Thich Nhat Hanh, questo monaco che ha ricevuto il Nobel per la pace, che dice "The way out is in", la via d'uscita è dentro. In inglese è un gioco di parole più riuscito. The way out is in. La via d'uscita è dentro. Guardate, è veramente una rivoluzione copernicana, né? Quando, nel momento in cui io sto cercando soluzioni, sto cercando di trovare le migliori condizioni per affrontare l'esame, per affrontare un incontro, una relazione, la mente si attiva, inizia a elaborare possibilità, la mente si riempie di pensieri. In questo momento che è avvertito nel corpo come doloroso, cioè c'è una chiusura, immaginate di poter fermarci, e prendere tre respiri. Possiamo provare solo un attimo, a immaginare, chiudiamo un attimo gli occhi, se avete piacere di provare a seguirmi in questo piccolo esperimento. Immaginiamo di avere un esame fra 2 ore, un incontro molto importante con una persona a cui teniamo fra un'ora, e quindi la mente è molto attiva, sta considerando tutte le ipotesi, tutte le possibilità, tutti i rischi. E ora permettiamoci un gesto, la mano che incontra il corpo, può essere là dove è riconosciuta una piccola contrazione o semplicemente dove viene percepito il respiro. Potrebbe essere il torace, il plesso o il ventre. E riposiamo mentre accadono tre respiri. È un atto di un estremo coraggio. Questo è l'ascolto che ci restituisce la libertà. Tre respiri. Il primo è quello più coraggioso, è il respiro del coraggio, perché osiamo entrare dentro la via d'uscita che stiamo cercando nei pensieri, nelle ipotesi. È dentro. È in questo ascolto, nel cuore di questo respiro. Il primo è quello più coraggioso, il secondo è quello della pazienza, perché siamo tornati a una intensità. Quando eravamo nei pensieri, eravamo anestetizzati. Ora, ritornando, questo ascolto ci restituisce l'intensità. Per questo è coraggioso e poi paziente. Il terzo respiro forse è un vero respiro. È un respiro dove ci ritroviamo. E poi regaliamoci ancora, per chiudere questo esperimento, tre respiri senza accompagnamento. Li scopriamo noi, scopriamo la differenza anche, ci gustiamo anche questa trasformazione delle sensazioni legate alla respirazione. Senza timore di trovare spalle chiuse. Un viso contratto. Anche solo questo piccolo accenno di respiro, anche se il corpo rimane teso, contratto, già una goccia di questa libertà, stiamo ritrovando una libertà che è sempre con noi, un ascolto che è sempre con noi. Ecco, a poco a poco, torniamo. Ecco, questa è la pratica dei tre respiri. Avete un foglio nella quale troverete l'invito ai tre respiri e anche delle parole di Thich Nhat Hanh, questo monaco che è stato candidato a Martin Luther King per la pace, per il Nobel per la pace, e poi Baida, un laico, che ci spiega in maniera dettagliata perché tre respiri. Guardate, una cosa curiosa che ho scoperto è che tantissime di queste persone che hanno avuto una chiara visione, una visione chiara, cioè dove è caduto il velo davanti agli occhi, diciamo, suggeriscono questi tre respiri. È una coincidenza strana. Persone che forse avete già ascoltato, come Eckhart Tolle o Krishnamurti. In questo corso proporremo anche l'apporto di più autori, che vengono naturalmente dal mondo scientifico, dal mondo laico, ad esempio Krishnamurti, che ce l'ha con i monaci, in modo da bilanciare, no? In qualche modo, da avere più voci che ci raccontano di questa libertà, di questa possibilità di vivere in modo nuovo questo ascolto. Ecco, la via d'uscita è dentro, è un po' la gata, viene chiamata così, la calligrafia, la frase, che non abbiamo bisogno di credere, viviamola come un'assurdità, accogliamola come un'assurdità, la via d'uscita è dentro, è paradossale, ma è sperimentabile. La cosa un po' strana di questo tipo di sperimentazione è che è sì scientifico, cioè è verificabile, ma con, diciamo, a paradigmi diversi rispetto alle scienze, anche rispetto ad alcune scienze sociali. Ma è anche più scientifica della scienza, in quanto non accetta alcuni paradigmi, alcuni postulati che vengono dati per scontati nella scienza, come ad esempio quello dell'osservatore. Addirittura mette in dubbio l'osservatore, mette in dubbio come la fisica contemporanea si interroga sul tempo, sulla distanza, sul tempo. Non so se avete mai sentito Rovelli, molto interessante. Ecco, e quindi l'atteggiamento che è estremamente scientifico è quello del non sapere. Cioè, ci permettiamo di affrontare questo viaggio, questa esplorazione, nel non sapere. Invece di immaginare di sapere già come sono in parte, come sono le cose, e di volere aumentare il nostro sapere, ci permettiamo di non sapere le cose più semplici, di non sapere cosa sia un respiro, chi siamo noi. Magari pensiamo di sapere chi siamo noi. In questo viaggio potremo scoprire che non lo sappiamo. È un'esplorazione molto coraggiosa. utilizziamo insieme, diciamo, gli elementi che utilizzeremo per queste 8 settimane sono quelli dei 3 respiri, proprio per questo coraggio del tornare, dell'ascolto, del lasciare andare tutto il mondo dei pensieri, delle preoccupazioni, e tornare in questo sentire che non è solipsistico, ma ci restituisce anche l'esterno. È un dentro che in realtà ci restituisce l'esterno, che quando eravamo preda di tutte le preoccupazioni, i progetti, il pensiero ipotetico-deduttivo, non percepivamo più. Come quando guidiamo o quando mangiamo, ma siamo pieni di pensieri, in realtà il cibo o l'ambiente è appena percepito. In questo caso, questo ritorno, questo ascolto, questo tornare dentro, ci restituisce anche il fuori, che prima era vissuto in maniera molto ovattata. A volte camminiamo giusto per evitare, pensando, riusciamo giusto a evitare i pali, gli alberi e le altre persone, ma non entriamo in contatto con gli altri, con la natura. Come quando siamo in natura, in un ambiente splendido, però c'è un'emozione dolorosa, c'è una preoccupazione, e allora l'ambiente è completamente escluso. Per restituirci questa possibilità di entrare in contatto non solo con il dentro, ma anche con il fuori, con ciò che ci circonda, è questo gesto, questo ascolto. Questi 3 piccoli respiri che sono veramente rivoluzionari. Non pensate che solo perché sono semplici non siano efficaci, sono estremamente efficaci, pretendono però, proprio come uno strumento, un training, una ripetizione. Immaginate che stiamo affinando delle antennine, una capacità di sentire in modo nuovo, che in realtà non è un modo antico, che è stato abbandonato a favore del pensiero ipotetico deduttivo. La morsa si è chiusa quando avevamo 11 anni evolutivi, più o meno 11 anni evolutivi. Ma il bambino piccolo parla di sé in terza persona, non si preoccupa, non perché è un handicappato, ma perché ha una sensibilità. Noi immaginiamo i bambini come dei piccoli handicappati temporanei che ritroveranno la salute diventando adulti. Ecco, potremmo scoprire che non è così. Io ho una laurea in psicologia genetica e questo mi ha aiutato molto a scoprire che questa immagine del bambino come piccolo handicappato temporaneo non è un'immagine che risponde ai fatti. Stiamo riscoprendo una sensibilità che è offuscata, obnubilata da questo eccesso di fiducia nell'elaborazione di drammi che non accadranno mai, come diceva Montaigne, ci preoccupiamo di cose che non accadranno mai. Si tratta di ritrovare una fiducia in questo ascolto, che è molto più diretto. E ci alleniamo insieme. È veramente importante questo atteggiamento di non sapere. Stiamo anche restituendo alla vita il suo mistero. Non è la banalità che ci immaginiamo. Spesso il digitale ci dà molte cose, ma anche tende a banalizzare la nostra percezione di noi stessi, degli altri, della vita. Ci aiutiamo con uno strumento che portiamo nel percorso, con il diario. C'è un diario che ci accompagna, un po' un giornale di bordo, se vi fa piacere, se volete provare. È un giornale di bordo che non è solo riferito a il percorso in sé, può essere anche proprio queste 8 settimane, sono della nostra vita, naturalmente nella interazione con gli strumenti che stiamo esplorando, con le esperienze che stiamo facendo. Potrebbe essere interessante, fare 1 minuto di esercizio al giorno. Magari c'è qualcuno che fa 3 ore di palestra, altri no. Potremmo prendere l'impegno di fare 1 minuto di esercizio al giorno. Naturalmente è un piccolo trucco da baraccone per farcene fare di più, perché poi prendiamo gusto al farlo, ma è questo primo minuto che è il più importante. E poi dalla terza settimana, quando magari affronteremo il respiro, esploreremo il respiro, potremmo prendere l'impegno di 1 minuto di quiete, quella che chiamiamo meditazione, possiamo chiamarla 1 minuto di quiete al giorno. Ecco, poi durante la settimana, dato che sono tanti gli stimoli, proviamo a restare con un solo tema. In particolare questa settimana è dedicata, vi ricordate l'esempio del ragazzo sulla sedia tutto attarantolato, sulla percezione del corpo aperto e del corpo chiuso, cioè come un corpo chiuso diventa una mente chiusa, e come una mente giudicante diventa un corpo chiuso. La cosa più bella per riconoscere il giudizio è riconoscere che il nostro corpo si sta attarantolando, si sta stropicciando. Questa relazione del corpo aperto, di una mente aperta, di una mente non giudicante e di un corpo aperto è veramente importante. E un ultimo punto che poi in realtà esploreremo durante queste settimane, ma in questa prima è rilevante, è di notare come nell'esempio, vi ricordate l'esempio in cui io sto cercando di ottenere qualcosa, allora il mio corpo diventa chiuso. Ecco, di scoprire che la chiusura diventa un aiuto per riaccompagnarmi nella libertà. Cioè, scoprirmi chiuso, scoprire la tensione, abitare la tensione, riposare nella tensione, senza bisogno di trucchi, di fare qualcosa di speciale, semplicemente riconoscere, percepire, abitare, respirare la tensione, naturalmente, senza bisogno di me, del mio fare, del mio capire, del mio meditare, senza bisogno di me, il semplice riconoscimento di questa tensione mi sta richiamando a casa. È come se, non so se avete presente i cartoni animati, quando qualcuno prende una martellata, cioè boing, c'è un allontanamento, è come se diventassero due, c'è un allontanamento, un elastico. Ecco, questo allontanamento da se stessi è dolorosissimo, ma è il dolore stesso che mi richiama a casa. Viene a volte chiamato casa, cioè qui, questo. È il luogo dell'intimità, dell'ascolto. È il luogo dove abita la vita. È molto bello scoprire che ci sono queste due possibilità, la possibilità del virtuale, dell'immaginario, ma nel senso deteriore, anche perché la vera creatività è qui, accade qui. È la mela di Newton che cade in testa, è l'insight. È il gesto creativo. Tutte le cose che ci piacciono accadono qui. La vita accade qui. Qui accadono le sensazioni, è per questo che le sensazioni sono così importanti. Qui accade l'ascolto, l'ascolto può accadere solo qui, quando sono pienamente qui. Quindi è bello anche scoprire quando siamo qui e quando non ci siamo, senza giudizio. Bene, grazie. Grazie per la vostra pazienza. Scusate, oggi ho introdotto un po' più ampiamente questo percorso, poi lo esploreremo nelle altre giornate. Grazie.